Dialogo informativo settimanale condotto da Giuseppe Vecchio. La versione video del dialogo è in onda su Teleambiente, canale 18 per il Lazio e Umbria, canale nazionale 221, canale YouTube e video streaming Teleambiente. Il servizio è in onda su Radio Studio Roma e sul circuito nazionale Le 100 Radio TV. Buon ascolto.
Non conformatemi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare. Questo mondo che sta nel male, che sta nei poteri del male, che riflette il peccato originale. E vediamo questo potere del male oggi, per esempio, in due grandi poteri che di per sé sono utili e buoni, ma facilmente abusabili. Potere della finanza, potere dei media. Ambedue necessari, possono essere utili, ma talmente abusabili che spesso diventano il contrario delle loro intenzioni vere. Mondo della finanza, vediamo come può dominare sull'uomo, che l'avere e l'apparire dominano il mondo e lo schiavizzano. Mondo delle finanze, che non si tratta più di uno strumento per favorire il benessere, per favorire la vita dell'uomo, ma diventa un potere che lo opprime, che va quasi adorato il mammone, la vera divinità falsa che domina il mondo. E contro questo conformismo della sottomissione a questo potere siamo non conformisti, non avere conta, ma l'essere conta. Non sottomettiamoci a questo, ma usiamo come mezzo, ma con la libertà dei figli di Dio. E l'altro, il potere della opinione pubblica. Certamente abbiamo bisogno di informazione, di conoscenza delle realtà del mondo, ma può essere poi un potere dell'apparenza. Alla fine conto quanto è detto più che la realtà stessa. Un'apparenza si sovrappone sopra la realtà stessa, diventa più importante. L'uomo non segue più la verità del suo essere, ma vuole soprattutto apparire, essere conforme a queste realtà.
Eccoci, grazie alla regia di Daniele, grazie al professor Fabrizio Pezzani. Apriamo questa puntata dell'intervista con una magistrale omelia di Papa Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI non aveva alcun ordine, ma la sua vita di filosofo, di teologo della Chiesa, si rifaceva a Sant'Agostino, il padre della Chiesa, di Sant'Agostino invece è presente qui come Papa Leone XIV con questa sua enciclica Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La battaglia portata avanti da sempre dal professor Pezzani è quella di denunciare la violenza della finanza che ormai ha preso il sopravvento e dei media. I media, un tema caro a molti importanti scrittori e filosofi, che oggi ritorna prepotentemente alla ribalta, soprattutto appunto con l'intelligenza artificiale. Ed allora, professor Fabrizio Pezzani, economista, professore emerito della Bocconi. Vi ricordiamo queste frasi: la finanza, i media, l'intelligenza artificiale nel pensiero di Papa Benedetto XVI ed oggi di Leone XIV nell'enciclica Magnifica Humanitas. Io parlo, io mento, continua il gioco farsesco del duo Trump-Netanyahu. che ha ordinato la distruzione della città cristiana di Tiro. E udite, udite, non condannano le croci uncinate di Zelensky, mentre continua l'assordante silenzio della von der Leyen, che ha portato l'Europa in profonda recessione. Dice il presidente Prodi che lui non avverte alcun pericolo di dittatura in Italia, ma presidente, ha sentito, le mandiamo anche lei l'enciclica, l'omelia di Papa Benedetto XVI, e questa al Magnifico Humanitas, credo che lei l'abbia già acquistata, perché c'è Palantir, per dire un nome per chi conosce il mondo della controinformazione in questo caso. E Prodi si consola con il calembour, beata Meloni, felice d'essere felice. Questo programma si può ascoltare in differita scaricando l'applicazione del circuito nazionale Le 100 Radio TV. E vi diciamo questo e ringraziamo la giornalista della RAI Maria Cosentino, inviata in Libano, perché ha proprio detto questo: il mondo lascerà bombardare il quartiere cristiano di Tiro, l'ultimo baluardo, perché è una città millenaria, l'antica città fenicia, signora dei mari, non venga cancellata dalla mappa e dalla storia. Davvero il mondo lascerà che tutto questo accada? Un'altra Auschwitz? E questo sono tanti temi che il professor Fabrizio Pezzani, come si dice, squadernerà per gli ascoltatori di Teleambiente, canale 18, liceale terrestre, Roma, Lazio ed Umbria, e sul 221 nazionale per chi ha la Smart TV collegata ad internet. Professore, benvenuto.
Benvenuto a voi, ed è molto bello iniziare questa puntata con questo incontro con Benedetto XVI. Benedetto XVI è stato un grande intellettuale, un grande visionario, e ha sempre preso, fra virgolette, di petto i problemi, e nel momento in cui denuncia la finanza e i media non va a mezzi termini. La finanza ne abbiamo parlato tante volte in queste trasmissioni, e l'abbiamo addirittura definita a rischio, cioè la possibilità che si evochi nei confronti della finanza un crimine contro l'umanità per l'uso che viene fatto del potere insito nella finanza, un potere che sta sopra gli stati, come ha spiegato Benedetto XVI, anche con le mani, ha fatto capire che sopra la finanza sta sopra il potere degli stati, ma è un potere che non ha responsabilità. È importante questo fatto perché questa dichiarazione Benedetto XII la fa nel 2002. Io posso raccontare a conferma di quello che dice Benedetto XVI quello che mi è successo, ed è successo anche a lui, nel febbraio del 2013, cioè un anno dopo. Io ero in Vaticano, Papa Benedetto XVI si è dimesso l'11 di febbraio del 2013. L'11 di febbraio è una santività molto importante per la Chiesa, perché è la Madonna di Lourdes. Ed era un lunedì, io ero in Vaticano il mercoledì e giovedì, io ero membro del comitato scientifico di una fondazione fatta da Giovanni Paolo II e mi trovavo nella necessità di recuperare del contante. Quindi vado in alcuni bancomat presenti in Vaticano e con la carta di credito o il bancomat cerco di prelevare qualche contante che mi serviva. Tutti i bancomat indistintamente mi dicono: operazione non fattibile, operazione non fattibile, il che mi spaventa un po' e penso che mi abbiano clonato le carte di credito. Quindi io esco da Porta Sant'Anna, esco dal Vaticano e immediatamente lì di fianco c'è un bancomat. Io mi avvicino al bancomat, provo in quello e trovo immediatamente i contanti. Questa cosa mi lascia molto perplesso, perché io dico: ma guarda caso, ma come mai in Vaticano le operazioni finanziarie non potevano essere fatte in quella settimana. Che cos'era successo? Benedetto XVI si dimette nel pomeriggio del 11 di febbraio e che cosa vengo a sapere, che cosa si conosce? Si conosce che il sistema finanziario aveva estromesso dallo SWIFT il Vaticano, quindi aveva messo il Vaticano nelle condizioni di non fare nessuna operazione finanziaria. E ovviamente io non potevo prendere il banco, ma non lo sapevo questo. E il fatto curioso qual è? Che Benedetto XVI dà le dimissioni alle 2 del pomeriggio del giorno 11 e alle 2:30 il Vaticano viene riammesso allo SWIFT. Ora ognuno la interpreti come meglio crede questa situazione, ma è la evidenza di un potere, fra virgolette, finanziario che ha leso la maestà del pontefice, perché nel momento in cui tu blocchi qualsiasi forma di finanziamento, blocchi di fatto qualsiasi attività del Vaticano, e riammetterlo 20 minuti dopo che Benedetto XVI ha firmato la sua dimissione, questa è una prova provata della finanza e del male, come dice Benedetto XVI, della finanza. La finanza, come dice Benedetto XVI, si è impadronita del potere. Abbiamo avuto più volte modo di dire che la finanza è un senato virtuale, come afferma Noam Chomsky, che sta sopra gli stati e ne domina i comportamenti. Ripeto, senza responsabilità, la finanza può far saltare un paese, è successo da noi nel 2011, ma non si assume la responsabilità di questo fatto. E un potere senza responsabilità è un potere diabolico. Che la differenza, per esempio, che oggi esiste fra Stati Uniti e Cina è esattamente questa. Negli Stati Uniti la finanza governa lo Stato. Trump è un pupo nelle mani della finanza. Lo vediamo sempre indeciso, si fa, non si fa, e diciamo sotto la sudditanza di Israele, il quale Israele non è il paese che si vede, come dice Travaglio, e come può un paese di 12 milioni esercitare un potere di questo genere. Israele è come una holding che ha sede legale a Tel Aviv, ma sede operativa in gran parte degli Stati Uniti, dove gli interessi dominanti degli azionisti della società che abbiamo della holding hanno sede negli Stati Uniti, che con loro ricchezze infinite riescono a mobilitare la politica, riescono a mobilitare gli interessi e riescono a intervenire sugli interessi. Quindi la differenza che oggi esiste fra Russia e Cina è che negli Stati Uniti la finanza governa lo Stato, nella Cina è lo Stato che governa la finanza, e quindi sono due realtà culturalmente profondamente opposte, e non sarà mai possibile che la finanza lasci aperti i corridoi, perché la Cina lascia aperti i corridoi perché la finanza possa operare in Cina allo stesso modo in cui ha operato negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale. Questo è un fatto estremamente importante. Quindi la prima affermazione di Benedetto XVI conferma quanto abbiamo detto tante volte in questa trasmissione. Vorrei ripetere questo fatto, che le cose che io dico e che esprimo sono fondate sui fatti, sono delle opinioni fra virgolette, ma fondate su fatti, non fondate su non si sa cosa. Quindi non sono dei sogni, non sono delle fantasie, sono fatti. Quindi io mi formo delle opinioni e mi formo un pensiero guardando i fatti e la conseguenzialità dei fatti. E nel tempo cerco di capire la relazione che lega i fatti. Se i fatti poi non confermano le mie idee, io sono il primo a rigettarle. Se le confermano, mi autorizzano ad andare avanti. Questo è un aspetto importante, perché la finanza ha sostanzialmente indebolito i paesi europei, perché li ha messi nella condizione di fare debito. Attenzione sul debito però. Questo perché? Perché la Cina oggi sta usando soldi pubblici per finanziare imprese cinesi. Quindi le imprese cinesi sono sostenute da fondi pubblici. Noi non possiamo farlo perché di fondi pubblici non ne abbiamo sufficienza neanche per noi. Quindi la finanza ci ha messo in una condizione di debolezza finanziaria come paese, come imprese, rispetto alla Cina, che non ha il debito che abbiamo noi, non ha il debito che hanno gli Stati Uniti, e può sostanzialmente sovvenzionare le imprese cinesi che operano nel nostro mondo e vengono a lavorare a prezzi più bassi dei nostri processi produttivi. Noi non possiamo aiutare i processi produttivi perché il nostro debito è aumentato in modo significativo. E qui è importante ricordare un'altra cosa che abbiamo sempre detto, e cioè abbiamo sempre detto che il debito pubblico e la spesa pubblica è per il 90% spesa corrente e per il 10% spesa per investimenti. La spesa corrente, abbiamo detto, è una spesa clientelare, cioè la spesa corrente è funzionale ed è attuata dai politici per comperare il consenso. Nel momento in cui io finanzio un'istituzione privata, do i soldi alla bocciofila piuttosto che i soldi a qualsiasi ente turistico o religioso, io in realtà faccio un'operazione di acquisto di consenso politico. È quello che Berlinguer sosteneva, e aveva perfettamente ragione, quando criticava la Democrazia Cristiana e il debito pubblico connesso, diceva Berlinguer, al clientelismo endemico della Democrazia Cristiana. Il clientelismo endemico si è tradotto nel tempo diventando poi una forma clientelare, una forma di partecipazione, di raccolta di consenso, che fa sì che oggi le istituzioni siano occupate più da persone legate per fedeltà che per competenze. L'altra volta abbiamo fatto l'elenco dei singoli ministri di questo governo e abbiamo visto con disperazione che nessuno di questi arriva al 6. E partiamo da Urso, da Piantedosi, da Nordio e andiamo giù alla Santanchè, andiamo giù a Bernini e ne abbiamo uno peggio dell'altro, Tajani. Sono persone che certe volte rasentano il ridicolo, insomma, no? Quindi,
grazie alla regia, se trovo un Berlinguer e poi un po' di immagini sul tavolino con i libri. Professor, quanto tempo abbiamo? Professor Fabrizio Pezzani, noi la vogliamo sempre con noi. Lei, nel suo uno degli ultimi articoli, Rileggere Romano Guardini, Europa, compito e destino, del 1962, cita Emanuele Severino e naturalmente l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Ecco, spenda qualche minuto su questo tema, che però io vorrei introdurre leggendo due cose. La prima, lei che ha vissuto questo mondo, negli anni 50 ho costruito a Ivrea fabbriche con giardini, asili, teatri. La Olivetti ha fatto la macchina da scrivere, ma anche la città ideale. Il lavoro non è merda, è dignità. Il profitto senza volto non mi interessava. Volevo un'industria che abbracciasse. Olivetti e Mattei sono stati i due grandi antesignani di questa politica di inclusione sociale. Le abitazioni volute da Mattei erano tutte uguali come struttura urbanistica, cambiavano gli interni a seconda della funzione di chi viveva dentro di loro. E il Papa, la copertina grande, Daniele, di Magnifica Humanitas, che, udite udite, la stampa italiana, la stampa della Premier cattolica madre, come dice queste cose, sta ignorando, ha ignorato perché tocca le corde vive le corde scoperte di questo mondo che ormai non ha più cultura, è proprio preda, da quello che lei ha detto, da questo Moloch della finanza. Pensate cosa sta accadendo a Gaza e in Libano, e questo mondo è assente, non parla. Addirittura i soliti vanno sempre a cercare che la colpa è di Putin. E sempre su questo tema, e poi quanto abbiamo, vorrei leggervi questa del grande Karl Kraus, professor Pezzani, qui ricorda un po' De Gaulle. Sono per la dispersione della stupidità. Non va bene che si concentri per intere settimane in un punto solo. Garlasco è l'epifenomeno. Professor Pezzani, quanto abbiamo, regia? 10 minuti tutti per lei.
Allora, due considerazioni. Il Papa riprende quanto detto dagli altri pontefici a partire dal Rerum Novarum, no, del suo precedente Papa Leone, e poi via via gli altri. La lettura che io ho fatto di Romano Guardini di fatto è ripresa come spirito da Leone XIV e si fonda sostanzialmente su un'idea di fondo, e cioè che l'uomo si è progressivamente staccato dal mondo naturale, che una volta chiamava madre natura, e diventava naturale quello che faceva secondo dei principi naturali. Quindi l'uomo si è staccato progressivamente dalla natura e ha sempre visto la natura sempre meno come madre e sempre più come miniera a cui accedere per poter prendere tutto quello che si può per rispettare i suoi desideri, che sono infiniti, mentre la natura ha una realtà finita. Quindi il rischio qual è? Che l'uomo, alimentato dalla tecnica, dal sapere tecnico, dalla cultura tecnica che è diventata dominante in questo mondo, quindi si controlla, si misura qualsiasi cosa, ci sono dei risultati, abbiamo misurato il ritmo cardiaco, abbiamo misurato che se fai 500 passi, abbiamo misurato che se mangi due carote e una cipolla, abbiamo misurato, cioè siamo in un mondo assolutamente folle, dove si misura e si controlla, ma non si fa più esperienza diretta. Quindi i nostri giovani oggi sanno di più di quello che sapevamo noi sul computer, ma non fanno esperienza diretta. E se tu non fai esperienza diretta, tu non puoi capire chi ti sta di fronte e che cosa è. Perché un conto è guardare in faccia una persona, stringerle le mani, e un conto è sorridergli su uno schermo che diventa anonimo e da sé. Questo ispira quindi nelle persone una forma di asetticità generale. Hannah Arendt la chiamava la banalità del male. Quindi noi oggi assistiamo a degli omicidi. Il padre che uccide la moglie e la figlia, il bambino che va in aula e pugnala a 11 anni il professore di ginnastica, quell'altro che picchia la ragazza. Cioè ogni giorno noi abbiamo infinità di eccidi, infinità di suicidi, di omicidi, di tentativi di omicidio, ma ci scivolano via come l'acqua sul vetro. Quindi siamo diventati una persona terribile da questo punto di vista, no? Quindi l'uomo è diventato, come io ho scritto nel mio libro, quello del 2019, umano poco umano. Cioè l'uomo non è più una sua dimensione umana, ma ha una dimensione, fra virgolette, tecnica. L'uomo misura e controlla, ma non fa esperienza diretta. E non fare esperienza diretta vuol dire che tu non percepisci realmente come stanno le cose. E questo è un aspetto importante che viene sottolineato anche da Leone XVI, il quale insiste profondamente sul concetto di bene comune. Ora vorrei usare il tempo che mi rimane per riprendere la seconda parte del discorso di Benedetto XVI, che sono i media e il sondaggio d'opinione. Io a suo tempo avevo scritto un articolo dal titolo Le bolle della politica. Ora, noi conosciamo le bolle in quanto bolle finanziarie. La bolla finanziaria in che cosa consiste? Consiste in una illusione. Consiste nel fatto che ti dicono: guarda, il prezzo dell'oro aumenterà, e tu ci credi. E quell'aspettativa, quell'azione, compra quell'azione perché quell'azione crescerà di valore, compra quelle tre azioni perché cresceranno di valore. Non c'è la certezza in questo, c'è soltanto andare a prendere la volontà, no? L'entusiasmo, la voglia di avere della persona per illuderla. E queste sono le illusioni che Leopardi diceva: illusioni, illusioni, ameni inganni. Ora, che cosa succede? Che la gente vuole sentirsi dire quello che gli piace, non vuole sentirsi dire delle cose dolorose. Per cui alla fine, anche quando si fa il marketing dei prodotti, della profumeria, eccetera, si fanno dei prodotti che sono belli, che danno l'idea delle bellezze e che inducono il consumatore a identificarsi nel prodotto e quindi diventare a sua volta in modo indiretto bello, o diventare così come la pubblicità lo rappresenta. Ora, dal punto di vista della politica, noi siamo arrivati esattamente allo stesso punto. È importante dichiarare il più possibile quello che non c'è, dichiarare una verità che non esiste, e quindi creare una forma di bolla politica in cui si dice e si nasconde la realtà. Perché? Perché la realtà è dolorosa. La gente non vuol sentire la realtà dolorosa. E quindi che cosa gli devi dire? Gli devi dire che l'inflazione non è cresciuta, e invece non è vero. Devi dire che la produzione industriale è cresciuta, e invece sono 4 anni che è stabile. Devi dire che il PIL sta crescendo, e invece è a 0,4. Devi dire che la disoccupazione è bassa, attenzione, è bassa, ma molto alto il numero delle persone inattive e che non cercano più lavoro, e che l'occupazione è in gran parte fatta da persone over 50.
Perfetto, professore.
L'8% delle famiglie italiane sono in stato di povertà assoluta.
Il 13%. Però voglio, purtroppo il tempo è tiranno. Voglio chiudere ritornando all'origine. Naturalmente abbiamo parlato di due colossi, Papa Benedetto XVI e Papa Leone XIV, ma mentre la regia mi inquadra la parte della nostra scrivania con Olof Palme e la CIA in Guatemala, perfetto. Poi questo, ecco, consiglio a tutti la lettura o rilettura, per chi lo avesse già letto, La guerra fredda culturale, come la CIA ha influenzato l'immaginario europeo, nella nuova edizione con la prefazione dello storico giornalista Giovanni Fasanella, per i tipi della Fazio Editore. Manda sempre la copertina. L'autore Francis Stonor Saunders. Ve lo leggo. Jean McEwan, un libro straordinario, una grande opera di indagine storica, Edward Said, un contributo di enorme importanza alla comprensione della storia del secondo dopoguerra, The Wall Street Journal, un libro cruciale sui pericoli, compromessi e le manipolazioni di un'epoca intera, il Times, il resoconto più completo dell'attività della CIA tra il 47 e il 67, New York Times, ma in Italia non ce l'abbiamo più questi quotidiani, una poderosa e inconfutabile ricostruzione dei rapporti durante la guerra fredda tra la CIA e l'intelligenza anticomunista dell'Europa occidentale, che ancora è qui viva con noi con l'apicerno. La copertina di Olof Palme e la CIA in Guatemala. Per chi ha la memoria corta, rileggete questi saggi e ne sapete sempre di più. Professor Fabrizio Pezzani, il titolo che la regia ci sfuma,
con l'appuntamento a giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre su Telambiente.
Arrivederci.
Grazie, linea alla regia, rimanete con noi. We'll be right back.